Tanti auguri Olimpia Milano, 80 anni di storia, e c'è Werther Pedrazzi al telefono con noi. Werther, buongiorno e grazie mille.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
E con delle triplette proviamo a rivivere con te questi 80 anni di storia. E partirei subito con quelli che sono, secondo te, i tre momenti più importanti.
C'è un momento fondamentale, come in tutte le vite, perché quella dell'Olimpia è una storia di fascinazione che ha dentro tutto, dalla politica ai colpi di genio, alle grandi vittorie e anche ai momenti di grande crisi o depressione. È il momento della nascita. Il momento della nascita, 1936, ma chi lo dice? L'Olimpia è nata già vincente. L'Olimpia è nata con già 4 scudetti al primo vagito. È il colpo di genio di Adolfo Bogoncelli, che è anche il primo grande personaggio nella storia dell'Olimpia, ovvero il creatore, che fa una fusione nel 47, fa una fusione con la Borletti. E dov'è il colpo di genio? È quello di assumere tutto della Borletti, anche il pregresso, ovvero già 4 scudetti. Quindi questo è il primo momento importante. Poi direi che il secondo momento importante, fondante anzi, dopo questo, è nel corso degli anni, negli anni 50. Sono gli anni del miracolo economico e sono gli anni in cui il basket e non solo l'Olimpia ne è protagonista, il basket è proprio dentro al cuore del sistema del miracolo economico italiano, ovvero interviene la grande industria, ovvero interviene Simmental da una parte e Inis dall'altra, e sono grandi sfide. E sono anche in questo caso l'esordio di Simmental, è 4 scudetti consecutivi e c'è un personaggio. Il personaggio è Cesare Rubini, che viene da Trieste, e questo sarà un'altra delle fascinazioni dell'Olimpia, cioè questi corsi e ricorsi, perché poi tu sai che l'ultimo scudetto verrà vinto, cioè l'ultimo scudetto prima del grande balzo in avanti dell'era Armani, verrà vinto nel 96 dalla Stefanel, ovvero da un trapianto da Trieste a Milano, come lo era stato in fondo il Borletti e poi il Simmental. E poi c'è il terzo, diciamo così, personaggio simbolo, ovvero il grande attore protagonista degli anni del, chiamiamolo, del grande impero milanese, ovvero i favolosi anni 80, le 8 finali scudetto consecutive, di cui 5 vinte, e l'attore principale al proscenio si chiama Dan Peterson, ma dietro di lui c'è una struttura, c'è un grande manager che è Tony Cappellari e soprattutto un grande presidente, un presidente signore come erano una volta Gianmario Gabetti. Questi sono i tre focus, direi, fondamentali.
Dacci ora, Werther, i tre giocatori più forti secondo te della storia dell'Olimpia.
Se noi parliamo di giocatori più forti, c'è semplicemente il rischio della omissione. Nel farne uno te ne vengono in mente altri 10. Io, e quindi non può essere che una classifica assolutamente, assolutamente personale e che tiene conto, come posso dirti, di una mia personale visione del basket, dove l'eroe è la squadra, all'interno della squadra c'è un simbolo. E allora il primo giocatore che forse pochi citeranno per me è Skip Thoren. Skip Thoren era il pivot centro, il vero pivot, da allora, cioè parlo dagli anni 60, personalmente, sicuramente per mia carenza, non ho mai più visto un pivot con quelle doti tecniche. Lui io lo ricollego, perché dico Skip Thoren? Perché lo ricollego alla prima grande vittoria internazionale di una squadra italiana, ovvero la Coppa dei Campioni 1960, 66, dove la prima pagina era sicuramente tenuta da Bill Bradley, il futuro senatore degli Stati Uniti, la stella NBA con New York, ma la sua spalla ideale, il suggeritore dalla buca feroce del centro area, era Skip Torre. E poi gli altri due sono dovuti alla mia passione, perché lo sport, l'agonismo è anche fuoco. E allora sono Arthur Kenney, un giocatore americano laureato in lettere, che alla high school aveva giocato niente poco di meno con Lew Alcindor, che poi diventerà Jabbar, e che rivedremo anche il 6 a Milano e si tratterrà molto a lungo a Milano. Arthur Kenney è stato l'interprete di quello spirito guerriero, di quella disponibilità alla battaglia e al sacrificio. Sono state assolutamente memorabili alcune sue battaglie, e memorabile per esempio quella che io chiamo le gradinate di Belgrado, quando da solo affrontò per rincorrere un giocatore della Stella Rossa botte da Orbi a destra e a manca, e alla fine era contento. E poi il suo grande nemico prima, che ne raccoglierà questo spirito, questo simbolo di sacrificio per la squadra, di disponibilità alla battaglia, Dino Meneghin. Arthur Kenney e Dino Meneghin, quando Meneghin giocava ancora a Varese, ovviamente erano destinati, non potevano sottrarsi a una di quelle che è rimasta una delle icone della pallacanestro italiana, a un feroce scontro. Sono oggi amicissimi. Dino Meneghin è stato quello che a Milano ha portato poi tutto quello che sappiamo, dopo una lunga attesa, ha portato le due nuove Coppe dei Campioni nella Sera Magica di Losanna e nel Replay l'anno successivo a Gand. Ecco, questi sono i miei tre giocatori.
Andiamo con i tre allenatori dell'Olimpia del cuore.
Ma qui non faccio nemmeno, non commento nemmeno, dico Cesare Rubini, Dan Peterson, Boša Tanjević, punto.
Tre personaggi invece fuori dal campo di questi 80 anni di storia?
Qui mi metti anche abbastanza in difficoltà. Allora, intanto c'è un personaggio giocatore, e io voglio ricollegare questi tre personaggi a dei significati. Allora, negli anni 50 il capitano dell'Olimpia Milano, che allora era dopo lavoro Borletti ancora e poi Simmental, era Ricky Pagani, detto il cinese, perché nato a Shanghai, il padre era un funzionario dell'ambasciata. Ecco, Ricky Pagani, perché è un personaggio? Era il bello della compagnia. Ricky Pagani girò un film, I sogni nel cassetto, un film che ai tempi non era una cosa così, non so come spiegarti bene, era una pellicola commerciale ma di grande successo, nella scia di quel cinema italiano che stava cercando di conquistare un vasto pubblico, e I sogni del cassetto era il feuilleton con fine tragica, tra l'altro, dove Ricky Pagani era il protagonista maschile, Mario, giovane medico pavese di umili origini, che si innamora di Lucia, ma Lucia era Lea Massari, non un'attrice qualsiasi, invece figlia di famiglia altolocata, l'amore contrastato, la fine tragica di Lucia e poi la ricomposizione di Mario alias Ricky Pagani, che viene accettato dalla nobile famiglia. Così c'erano coprotagonisti, quindi attori di secondo piano, Cosetta Greco, Toffolo, erano attori importanti. Bene, Mario, ovvero Pagani, era il protagonista, e cosa fece? Rinunciò alla carriera cinematografica, era ormai un proscenio sul quale era lanciato, dicendo: no, ma io ho cose più importanti da fare perché sono il capitano dell'Olimpia Milano. Ecco, questo è uno. L'altro invece personaggio è un personaggio che magari non tutti conoscono e che si connette con gli anni della gloria, si connette, cioè, negli anni Ottanta, usando un termine che allora non era in voga ovviamente, io posso dire che il basket, l'Olimpia, era fortemente connessa, era in rete con la città di Milano, con la Milano da bere, con la politica. C'era un personaggio, Benito Piccone. Benito Piccone era un funzionario del comune di Milano, no? Un funzionario del comune di Milano che in pensione all'Olimpia ricopriva il ruolo di, detto così sembra banale, no? Era l'addetto alle biglietterie, in effetti lui era il facilitatore, vecchio militante socialista, conosceva bene, come posso dire, per esempio Bettino Craxi, e c'è un episodio per dire com'era l'Olimpia allora, c'è un episodio clamoroso. A un certo momento, anzi una giornata clamorosa, a un certo momento arriva in sede la richiesta di 10 biglietti per il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e la sua scorta. Quando arriva questa telefonata, Piccone risponde distinto, ma lei, in dialetto milanese, parlava sempre di dialetto, ma lei cos'è, matto? E dall'altra parte, dopo un minuto di silenzio, si sente rispondere, no, qui è la questura di Milano, lei ha una scelta, chiamiamo una volante e la facciamo arrestare subito, le diamo 2 ore di tempo per prepararsi il bagaglio, al che rispose sarà fatto. Al Palalido poi, non contento, quando il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, ex giocatore di basket, era seduto in tribuna d'onore insieme a tutta la famiglia Gabetti schierata, arriva Benito Piccone e rivolgendosi a Craxi fa Tiwi, te sei venuto, in dialetto, te sei venuto a morire un pibal, cioè un gelo, sei venuto ancora, perché naturalmente tutta la sicurezza e le cose, era la famiglia Gabetti gelata. Poi si scioglie il tutto quando Craxi risponde Benito, scusami, sì, so di averti dato parecchio disturbo, sempre detto milanese. E Benito Piccone fu quello che per un anno nascose sotto le scartoffie di qualche scrivania del comune di Milano la richiesta di cittadinanza italiana di Mai D'Antoni, perché altrimenti Mai D'Antoni non sarebbe mai venuto all'Olimpia, perché per avere la cittadinanza e giocare come italiano avrebbe dovuto fare il servizio militare, perché D'Antoni aveva preparato la sua valigina, aveva salutato la compagnia e detto no, grazie, non se ne parla, mentre invece poi è passato un anno e compiuto, mi sembra di ricordare, il 26esimo anno di età o il 25esimo, non so, dove non decadeva anche l'obbligo del servizio militare, allora Piccone e insieme a Toni Cappellari fu l'artefice di questo del D'Antoni italiano, che è stato il grande vantaggio. Ecco, questi sono alcuni personaggi chiave. Gli altri è una visione più che altro, più che un personaggio, è un gruppo, e sono le mogli dell'Olimpia degli anni Ottanta, Philips, Treser, che avevano costruito, sotto anche lo stimolo di Laurel D'Antoni, avevano costruito un vero e proprio club di supporto, con riunioni serali e settimanali e naturalmente con tante piccole cose che naturalmente facevano gruppo, facevano squadra, come la bottiglia, il magnum di champagne contro il volere della società inviato al ristorante milanese dopo una bruttissima prestazione della squadra durante una finale di Coppa Italia.
Chiudiamo Werther con 3 aggettivi, i primi 3 che ti vengono in mente per l'Olimpia Milano.
Furore, perché ci sono state partite come, non lo voglio neanche raccontare perché è diventato un luogo comune, come la rimonta dei 31 punti all'Aris. fascino per tutta questa vita che c'è, furore e poi se ripenso anche a tutte le cose, anche a certi escamotage, è fantasia. Quindi fascino, furore e fantasia.
L'Olimpia Milano, 80 anni di storia, rievocate da uno dei suoi narratori, Werther Pedrazzi, ad Olio di Canfora. Grazie mille, Werther.
Grazie, grazie a te, grazie alla pazienza dei tuoi ascoltatori. Buona giornata.